Ecco, un pace bene e caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Mater. E vi porto non solo i saluti miei, ma anche quelli di Padre Mario, che questa sera non può essere con voi perché è impegnato proprio in Veneto in un incontro giovani. Quindi gli ho promesso che lo avremmo ricordato anche nella preghiera, proprio perché l'impegno a favore dei giovani sia sempre fecondo. E quello che invece questa sera volevo affrontare, il tema, ecco, di questo Spazio Giovani, voleva essere una riflessione proprio su questo tempo così bello, prezioso, tempo forte, che è quello dell'Avvento. E quindi il tema che ci proponiamo di affrontare è proprio questo tempo di Avvento, tempo di conversione. Se noi chiediamo al Signore, Signore, che cos'è l'Avvento? E come ci risponde? Io penso che può rispondere anche così. L'Avvento è regalo del mio amore per una nuova conversione e ce lo dobbiamo chiedere tutti, io come anche voi giovani che mi ascoltate, perché Dio continua a donarci il tempo, gli anni, i giorni, i minuti, e nessuno di noi li compra, è un dono che continuamente ci viene dalle mani di Dio e che noi dobbiamo impiegare bene come i talenti preziosi della parabola. Il tempo è un dono che Dio ti fa. E per realizzare che cosa? Una sola cosa, quella santità che ha progettato su di te. E questo progetto c'è su ognuno di noi. Va da sé che il tempo della giovinezza è il tempo propizio per scoprire il progetto di Dio e quindi per capire qual è il disegno bello che Lui vuole realizzare. E io credo che se Dio tanto riesce a far bene un fiore, nella sua semplicità lo rende così bello e perfetto, quanto più perfetta e bella vuole rendere la vita di ogni giovane e di ogni uomo che è su questa terra. Proprio perché, lo ha detto Gesù, noi valiamo molto più che i gigli del campo. E quindi, come Dio ha fatto bello un fiore, così vuole realizzare e fare bella anche la vita di ciascuno di noi. E quindi è la domanda che dobbiamo farci e che vi faccio. Hai desiderio di fare una sincera conversione, fin tanto ne hai il tempo? Inizia ora. Una cosa che diceva spesso mia mamma era chi ha tempo non aspetti tempo. E quindi bisogna darsi ora alle opere di conversione e prendere con buona volontà quei mezzi che aiutano a portare in noi una vita nuova, quella santità che Dio vuole dare a ciascuno di noi. E quindi voglio riflettere con voi proprio su tre mezzi indispensabili per non perdere più il tempo, ma per metterlo a frutto. Ricordiamocelo che a molti mali c'è rimedio, ma al tempo perduto non si rimedia, perché indietro non si torna. E faccio anche una domanda a tutti voi che ascoltate, e dove sono le ore di questa mattina? Nessuno di noi le ha potute legare, il che vuol dire sono già tutte nell'eternità e Dio le ha giudicate. Se sono state ore spese bene, ne riceveremo gloria. Se invece sono state ore buttate, tempo perso, è rimasto un vuoto, ecco. E quindi questo ci dà l'invito a non perdere il tempo, ma a metterlo a frutto. Quindi vado subito al primo mezzo, tanto necessario proprio per portare in noi quella santità, per aprirci al disegno di santità che Dio ha su ciascuno di noi. Il primo mezzo è il digiuno. Qual è il digiuno che oggi ci chiede il Signore? Non tanto quello pane e acqua, quanto piuttosto il digiuno dalle molte chiacchiere. Perché oggi se ne fa troppe e queste ingolfano lo spirito e ci rendono sordi agli inviti e alla voce di Dio. Mentre il digiuno dalle molte chiacchiere, quale effetto ha su di noi? Pulisce l'anima, la rende tranquilla e la guida a uno stato di silenzio e di santo raccoglimento. E qui ricordo a me stesso e a tutti voi che il frutto della preghiera dipende dalla preparazione che ne abbiamo fatto. perché se non ci si prepara sarà scarso o nullo il frutto della nostra preghiera. È come se tu vai a un pozzo per tirare l'acqua e vai giù con un secchio bucato. Ora che hai tirato sul secchio è rimasto già vuoto. E così è l'anima che vuole pregare senza prima essersi preparata. Quindi il silenzio, il digiuno dalle chiacchiere, è questa preparazione che ci permette, ecco, di ricevere quelle luci, quegli aiuti che Dio comunica nella preghiera. Vi leggo questo bel pensiero sul silenzio. Dice così: se vuoi sentire spesso la voce di Gesù, vivi il più possibile in un profondo silenzio, silenzio di parole, silenzio di pensieri, silenzio di affetti. Guarda Gesù. Noi dobbiamo sempre imparare dal nostro modello, che è Gesù. Guarda Gesù. È venuto in terra nel profondo silenzio di quella notte santa, solo degli angeli, e attorno tutto era silenzio. In un profondo silenzio scende sull'altare, in un profondo silenzio rimane nel tabernacolo, e qui silenzio di amore. Ancora in un profondo silenzio dimora nelle anime, dopo la santa comunione è vivo e presente in noi. Ma è un silenzio che lavora a salvezza e a santificazione delle anime. Vai da Gesù e chiuditi nel silenzio del suo cuore. Quando sei lì dentro, sparisce ogni tua imperfezione o mancanza, perché lì c'è un fuoco che tutto brucia e consuma. È il suo amore per te. E quindi vedete bene, tanto è il desiderio di Gesù di venire e farsi spazio dentro di noi, ma senza digiuno delle chiacchiere è inutile sperare di incontrarlo. Vi faccio l'esempio di un fatto avvenuto nella vita di San Filippo Neri. Un giorno San Filippo sta per entrare in chiesa e prima di entrare dice fra sé: ora sacco mio e ti lascio qua fuori. Entra dentro e si dispone in preghiera. Un'anziana signora che aveva sentito quello che aveva detto San Filippo fa per uscire, ma appena uscita fuori dalla porta della chiesa vede che il sacco non c'è più. Rientra subito e avverte San Filippo: padre Filippo, padre Filippo, le hanno rubato il sacco. E San Filippo, rivolto alla signora: figlia mia, davvero me l'avessero rubato. Il santo non si riferiva a un sacco materiale, ma al sacco dei suoi pensieri, delle sue preoccupazioni, delle ansie, che bisogna lasciare fuori dalla chiesa, altrimenti si rischia di stare in chiesa, ma di continuare a pensare a tutto ciò che ci assorbisce, a tutte le preoccupazioni della nostra vita quotidiana. E in questo modo Gesù passa, perché lui c'è, ma va oltre, perché non ci ha trovati, eravamo troppo distratti a pensare a tante cose che non erano lui. E quindi, ripeto, l'anima che ama il digiuno, Gesù la sazia della sua amorevole presenza. È proprio vero, ripetiamocelo spesso, l'anima che digiuna, Dio la sazia. E anche tu, giovane, che mi ascolti, ti chiedo: vuoi che la tua anima gusti Dio e venga saziata dal pane degli angeli? Allora ti dico, fai con fede 3 digiuni. Quali sono questi 3 digiuni, più preziosi e importanti di quello pane e acqua? Primo, ascolta bene, digiuno da internet, che vuol dire vai solo per reale necessità. Ti faccio un esempio: quando si va al supermercato a fare spesa e tu devi andare con la lista già pronta, altrimenti rischi di stare lì e di perderti tra i banchi. Quando invece uno sa già quello che gli occorre, entra, prende, esce e in breve tempo ha sbrigato la faccenda. Così bisogna fare quando si va a usare questo prezioso strumento che si chiama internet. Prezioso nella misura in cui lo usiamo per servircene per quello che c'è necessario. Fatto quello che è necessario, è lasciare tanto tempo lì e fare qualcosa di più importante, di più utile. Quindi, dopo il primo digiuno, il secondo, digiuno dalla televisione. Anche questo è un digiuno importante, che vuol dire lasciare tante stupidaggini, perché anche lì si fanno tante chiacchiere, ma di cose buone, sostanziosi, utili per l'edificazione dell'anima, ce n'è tante, ma tante poche. E qui vi ricordo un altro bel esempio. Il mulino macina quello che ci mettiamo dentro. Se ci mettiamo il grano buono, ne verrà farina, ma se ci mettiamo dentro paglia o stoppia, ne viene pula. E così è col nostro cuore. Se meditiamo, riflettiamo, leggiamo, ci nutriamo di cose buone, ecco che dal cuore nasceranno le opere buone. Ma se dentro il nostro cuore ci mettiamo tante cose stupidi e vuote, anche le nostre opere, anche la nostra vita rimarrà vuota. E quindi, ripeto, digiuno da internet, digiuno dalla televisione e in più l'ultimo digiuno è il digiuno dal cellulare, che vuol dire servitene ma non farti servo, perché tu devi essere il padrone, non lui. E quindi tante volte messaggi, chiacchiere, e si può farne a meno, proprio per non perdere quel tempo che invece e dobbiamo dedicare a Dio, e soprattutto per impedire che la nostra anima, che è spirito, continuamente sollecitata da tante cose materiali, da tante immagini, da tante cose, resti inabile a unirsi a Dio nella preghiera. E quindi dobbiamo in qualche modo, ecco, preservarla, e dobbiamo fargli questo prezioso digiuno dalle chiacchiere, che la rende anima tranquilla, che la guida a uno stato di silenzio e, come abbiamo detto, di santo raccoglimento. Allora sì che diventa più facile per Dio entrare e intrattenersi con lei, come diceva Gesù a Zaccheo: scendi che oggi mi voglio intrattenere con te. Gesù ha il grande desiderio di intrattenersi con la nostra anima, però bisogna che la nostra anima si metta ferma, si mette in silenzio, tranquilla. Allora sì che c'è questo bel incontro, tanto più fruttuoso quanto più frequente. E abbiamo visto, ecco, il primo mezzo per disporci a far sì che il tempo di avvento non sia tempo perso, ma tempo di conversione. Adesso lasciamo un breve spazio musicale e poi dopo vedremo il secondo mezzo, che vi anticipo, quello della preghiera. La preghiera, il secondo mezzo di cui vi parlo, proprio per aprire il nostro cuore in questo tempo d'avvento a Gesù, che vuole tornare a nascere e a portare in noi disegni di bontà, di santità, perché a questo fine Dio ci ha chiamati sulla terra. E quindi dico a me stesso, come dico a tutti voi giovani che ascoltate, ricorda spesso che la tua anima ha fame e sete di Gesù. E cosa vuol dire? Frena la tua corsa, fai sosta ai piedi di Gesù e immergi la tua anima in profonda preghiera. Lo disse Gesù, venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi. E chi di noi non ha momenti di stanchezza, di scoraggiamento, di sofferenza, di solitudine? E Gesù è sempre lì che ti aspetta, proprio per ristorarti, per confortarti, per sostenerti. Più ti immergi in questa profonda preghiera e più il Signore ti sazia, più ti sai frenare dalla tua corsa e più Gesù ti ristora. Credo che se si facesse tutti così ci sarebbero anche molti meno esauriti, perché tante volte è questa vita che ci propone il mondo moderno, non è più umana, è disumana, e quindi tante volte anche il nostro fisico, la nostra mente si rompe e ci si esaurisce. E quindi ricordiamo che non è solo la salute dell'anima, è anche la salute dell'uomo quello di sapersi frenare e di trovare un tempo per stare con il suo Signore. E a tal proposito dico, ricorda che l'Eucaristia è cuore di carne che batte nel petto di Gesù. Anche in noi batte un cuore nel nostro petto, così Gesù ha un cuore che batte nel Santo Tabernacolo e chiama tutte le sue creature. E pensiamo al sole, come il sole ama il fiore e lo riscalda, così il cuore eucaristico di Gesù ama la nostra anima e la vuole riscaldare, farla sempre più bella. Il problema è, non è che Gesù non scalda, il problema è se ci siamo noi lì davanti al tabernacolo a farci riscaldare. Nella Sacra Scrittura Dio si lamentava con l'antico popolo e diceva, popolo mio, in che cosa ti ho contristato perché tu mi abbia abbandonato? E queste parole oggi le potremo sentire proprio sulle labbra di Gesù Eucaristia. Popolo mio, in che cosa ti ho contristato perché tu mi abbia abbandonato? Chiedo a voi, ognuno si domandi e chieda al proprio cuore. Quante volte, cuore, pensi a Gesù? Quante volte, cuore mio, lo visiti? Quante volte ti unisci a Lui? Vi dico che Gesù non è rimasto nel tabernacolo per gli angeli, ma per noi uomini. Infatti gli angeli già lo godono in cielo. Se Gesù è rimasto nel tabernacolo, se si è fatto vivo e presente nell'Eucaristia, era per sollecitare la nostra fede e nutrire il nostro amore. E quindi ti chiedo, giovane che mi ascolti, è più freddo il metallo del tabernacolo o il tuo amore per Gesù? Il tabernacolo è freddo per natura, e il nostro cuore tante volte è freddo, causa l'indifferenza verso il nostro Dio. E di questa freddezza si lamenta anche Lucia, Suor Lucia di Fatima, in quel bel libro che si chiama Gli appelli del messaggio di Fatima, dove lei risponde a tutti quei devoti che chiedevano chiarimenti, chiedevano approfondimenti proprio sul senso del messaggio che la Madonna ha lasciato ai 3 bambini a Fatima. Ebbene, in questo libro, Suor Lucia ad un certo punto dice, Gesù continua a offrirsi perpetuamente come vittima per noi al Padre, silenzioso e supplice nella solitudine delle nostre chiese, dimenticato, disprezzato, maltrattato, umiliato e povero, carcerato nella prigione dei nostri tabernacoli. E di questa lamentela che Lucia riferisce in questo libro, anche l'angelo del Portogallo prima di lei, l'angelo nel 1916, apparendo prima della Madonna per preparare i 3 bambini alle apparizioni che si sarebbero susseguite dal 13 di maggio del 1917 a ogni 13 del mese fino ad ottobre, ecco, l'angelo si lamentò dei sacrilegi, degli oltraggi, ma anche dell'indifferenza verso l'Eucaristia. Io vi chiedo che cos'è l'indifferenza. e credo che possiamo declinarla così. È l'amore freddo. Pensiamo agli angeli, ai santi magi, ai pastori. Percorsero una lunga strada e pur non potendo mangiare del corpo di Gesù, lo visitarono e lo adorarono. E qui ci vediamo un amore caldo. E invece chiediamoci, e noi siamo così pronti a correre non solo la notte santa del Natale, ma ogni domenica per andare a ricevere in noi il nostro Dio, per adorarlo, per intrattenerci con Lui e chiedergli tutte le grazie di cui abbiamo bisogno. Ecco, dice San Luca che la Madonna lo prese e lo avvolse in fasce e poi lo depose nella mangiatoia. Ebbene, io vi chiedo, erano fasce pulite o sporche? Io credo che la Madonna abbia avvolto Gesù bambino in fasce pulitissime. E chiediamoci, abbiamo noi un'anima degna, pulita, per ricevere il corpo di Gesù che vuole tornare a nascere dentro di noi? Ebbene, se per caso fosse stata macchiata quest'anima a causa del peccato, ricordiamoci il sacramento della confessione, che è il mezzo per rendere la nostra anima pulita, degna di ricevere Gesù. E qui ancora chiedo a voi giovani, vuoi vincere le tentazioni? Vuoi conforto e aiuto nelle quotidiane tribolazioni? Vuoi un cuore caldo e non più freddo? E ti dico, unisciti a Gesù vivo e presente nella Santa Eucaristia, non solo con la comunione sacramentale, ma anche con la comunione spirituale. Vi chiedo, sapete cos'è, giovani, la comunione spirituale? È un mezzo efficacissimo proprio per vincere le tentazioni con cui il maligno ci tenta e per tenere sempre in vivo il desiderio di crescere nel cammino di santità. La comunione spirituale si intende quell'invito amoroso che facciamo a Gesù presente nell'Eucaristia a entrare nel nostro cuore. A Gesù basta un invito leggero, ecco, un desiderio per premiare il nostro cuore. E quindi anche quando siamo per strada, anche quando non troviamo la chiesa aperta, ecco, facciamo un atto di fede. Signore, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento, un atto di amore, ti amo e ti desidero nell'anima mia, già che ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Ecco, questo è un modo per unirsi a Gesù e per far sì che Lui ci aiuti nel nostro cammino spirituale. Vi leggo quello che diceva San Giovanni Bosco ai suoi ragazzi. Volete che il Signore vi faccia molte grazie? Visitatelo spesso. Volete che ve ne faccia poche? Visitatelo poco. Volete che il demonio vi assalti? Visitate poco Gesù in sacramento. Volete che fugga da voi? Visitate spesso Gesù. Volete vincere il demonio? Rifugiatevi spesso ai piedi di Gesù. Volete essere vinti? Lasciate di visitare Gesù. Concludeva il santo, miei cari, la visita al sacramento è un mezzo troppo necessario per vincere il demonio. Andate dunque sovente a visitare Gesù e il demonio non vincerà contro di voi. Ecco qui la sapienza dei santi che avevano la fede al centro del loro cuore e quindi sapevano bene dove trovare forza, rifugio per riportare vittoria sulle arti e sulle astuzie del nemico. E quindi credo che tanto dobbiamo imparare proprio dall'esempio di questi santi e dall'invito che ci fa anche il messaggio di Fatima, a non trascurare, ecco, la nostra fede, a non trascurare il nostro amore a Gesù sacramentato, ma a coltivarlo, sia facendogli spesso visita, sia invitandolo a venire nel nostro cuore. Qualora non possiamo riceverlo nel sacramento, invitarlo a venire spiritualmente. Ecco, tanti piccoli segreti di cui i santi hanno saputo far tesoro e quindi sono progrediti nel loro cammino e senza lasciarsi vincere dai momenti di sconforto, di dubbio, di turbamento. L'ultimo dei tre mezzi di cui vi voglio parlare questa sera, in questa nostra catechesi, è proprio il mezzo dell'elemosina. Quindi abbiamo visto il digiuno dalle chiacchiere, il secondo mezzo, la preghiera, in particolare la preghiera davanti al tabernacolo, e il terzo mezzo, proprio per aprire il nostro cuore a Gesù che vuol tornare a nascervi, è l'elemosina. Ricordati, più si dà e più si ha. Lo disse Gesù nel Vangelo, date e vi sarà dato. E quindi guardiamo bene questo Dio che per nostro amore si spoglia della sua infinita maestà e si fa povero per insegnare a me e a te che la povertà è libertà e che la povertà è la vera ricchezza. E qui vi ricordo, faccio un breve riferimento a questa lettera apostolica che Papa Francesco ha scritto proprio all'inizio di questo mese, Admirabile Signum, una lettera in cui il Papa riprende e sottolinea il valore e la preziosità del presepe e quindi invita tutte le famiglie cristiane, tutte le scuole cattoliche, in tutti gli ambienti a riproporre la bellezza di questo segno che ci richiama a questa venuta del Dio incarnatosi per amore degli uomini. È proprio Papa Francesco in questa lettera che ha scritto si rifà alle origini del presepe, quindi a Greccio, quando San Francesco, desideroso di ricreare l'ambiente e l'atmosfera della grotta di Betlemme, si fece aiutare da alcune persone. Vi leggo cosa dice qui il Santo Padre. Fin dall'origine francescana, il presepe è un invito a sentire, a toccare la povertà che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua incarnazione. Era proprio questo il fine che si era riproposto San Francesco, quello di poter in qualche modo sentire, toccare. Noi uomini possiamo risalire alle cose invisibili solo attraverso le cose visibili e quindi il presepe ci aiuta a risalire, ecco, da questa semplice cosa che è un bambino nella grotta a questo Dio infinito che per amore nostro si è fatto piccolo. Continua il Santo Padre. Così, implicitamente, è un appello a seguirlo sulla via dell'umiltà, della povertà, della spogliazione che dalla mangiatoia di Betlemme conduce alla croce. È un appello a incontrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi. Ecco quello che il Santo Padre ci invita a riflettere dall'esempio di questo Dio che per amore nostro si è fatto piccolo, si è fatto povero, ecco che anche a noi deve nascere questo amore alla povertà, all'umiltà. Beati i poveri, disse Gesù, e credo che oggi tanti giovani siano poco beati, perché molto attaccati alle cose materiali, e la materia, ricordiamocelo, soffoca sempre lo spirito e ci rende un cuore atrofizzato, cioè incapace di amare. Di amare nel modo vero, ossia con totalità, perché l'amore o si dà totalmente oppure è sempre egoismo. Quando l'amore è parziale è sempre un amore viziato dall'egoismo. Mi viene in mente proprio al riguardo un esempio accaduto nella vita di Santa Madre Teresa di Calcutta, era ancora una suora di Loreto, quindi insegnava a queste alunne, al tempo quando era ancora giovane suora a Calcutta, prima ancora di fondare il nuovo istituto, e racconta a Madre Teresa di una bambina, delle sue alunne, molto capricciosa, che non amava ubbidire, non amava assecondare quello che le veniva detto, e dice che un giorno Madre Teresa la prese per mano e decise di portarla a fare una passeggiata. E quindi le due camminavano mano nella mano. Nella mano libera la bambina teneva due soldini e mentre passeggiavano dice che ragionava fra sé e sé su quello che avrebbe potuto comprare, su ciò che avrebbe potuto fare con quei due soldini. Arrivate lungo la strada trovarono un anziano povero che mendicava. E dice Madre Teresa che senza dire niente la bambina si fermò, lo fissò, prese i due soldini e glieli diede. Racconta Madre Teresa che da quel giorno la bambina cambiò. Non era più capricciosa, non era più indisponente, ma era più serena, più contenta, ecco. Quel gesto di carità le aveva guarito il cuore. E quindi dobbiamo veramente pensare a quanti attaccamenti che ci soffocano il cuore e ce lo rendono cuore atrofizzato. E anche noi imparare a dire ora taglio su questo, su quest'altro. Come dice Gesù nel Vangelo, più si taglia, si pota l'albero e più frutti ne vengono. E quindi anche noi non dobbiamo avere paura di tagliare tante cose che apparentemente ci rendono felici, ma in verità ci rendono un cuore vuoto, ecco. Beati i poveri, dice Gesù, che vuol dire condividere i beni, donare il nostro tempo. Anche questo è un mezzo che guarisce il cuore. Leggo brevemente questo bel passaggio tratto dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Dice: i cristiani santificheranno la domenica anche dando alla loro famiglia, ai loro parenti, il tempo e le attenzioni che difficilmente si possono loro accordare negli altri giorni della settimana. Il che vuol dire anche il tempo che Dio ti dà devi spenderlo per aiutare, per metterti al servizio del tuo prossimo. E quindi vedi bene una nonna, un nonno anziani che tante volte restano soli. Anche la solitudine è un gran brutto male. E che cosa costa a noi fare una visita, un sorriso, una parola di conforto, semplicemente stare accanto, ecco, alle persone che Dio ci mette sul nostro cammino? Anche questo è una grande medicina che guarisce il nostro cuore. E quindi scoprire questa bellezza dell'elemosina, scoprire la bellezza di sentirsi liberi, ecco, da tanti attaccamenti, per poter camminare con il cuore più leggero, ecco, su questa terra. Tutto questo, ripeto, è quello che veramente ci rende felici, ossia questi mezzi di cui vi ho parlato, il digiuno, le troppe chiacchiere, la preghiera, stare più davanti a Gesù sacramentato, e l'elemosina, quindi dare tante cose stupide, lasciarle e dedicarsi di più, ecco, ad aiutare il nostro prossimo. Questi tre mezzi hanno questo grande potere di guarire il nostro cuore e di disporlo a ricevere quei lumi, quegli aiuti, quelle grazie che Dio certo ci vuole dare. Semplicemente Lui sta aspettando che noi ci disponiamo a riceverli. E quindi dico a tutti voi giovani, sono molti Natali che avete trascorso su questa terra, vi chiedo, sono stati tutti occasione di una vera nascita di Gesù? Oppure sono state occasioni perdute, pensando più a frivolezze e apparenze? E chiediamoci, quanti Natali ancora Dio mi vorrà donare? Questo non lo so. Allora che devo fare? Inizia ora a vivere questo come fosse l'ultimo, il che vuol dire, ecco, diamoci ai mezzi, prendiamo sotto braccio la preghiera, il buon digiuno, l'elemosina, facciamoci guidare anche dalla Santa Vergine, esempio e modello delle anime cristiane. Anche lei ci aiuterà ad andare a quella culla, ci porterà alla culla del celeste bambino con un cuore più caldo di fede e di amore. E cos'altro vuole Gesù dalle sue creature? Solo la carità del tuo piccolo cuore. E Gesù, possiamo pensarlo come il mendicante che sta alla porta del nostro cuore che altro non vuole che l'elemosina di un briciolo di carità. Per tanto poco che gli diamo, e lui mai si lascerà vincere in generosità. Perché? Perché per poco che la creatura dà, tanto più il creatore ridonerà, e quindi in cambio del nostro piccolo cuore, e Gesù ci darà in cambio il suo, che è amore infinito. E quindi è questo l'augurio più bello che faccio a voi giovani in questo Santo Natale. Sia ancora questo tempo, ecco, tempo non sciupato a correre dietro le cose frivole, stupide, ma un tempo dedito al silenzio, dedito alla preghiera, dedito a fare questa elemosina del nostro tempo nei riguardi di chi ne ha bisogno, proprio per prepararci a ricevere bene questo Gesù che ancora viene e nasce per te, perché Dio ognuno lo guarda come se fosse l'unico, e quindi si può dire che in questo Natale Gesù viene a nascere per te e altro non vuole che trovarti preparato. Chiediamo davvero, ecco, la Santa Vergine che ci aiuti a disporci ad accogliere questo bambino che ancora torna a nascere per amore di ciascuno di noi. Ora lasciamo un breve spazio musicale e poi dopo chi vorrà intervenire potrò rispondere alle domande.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo Spazio Giovani, catechesi dedicata ai giovani condotta dai servi del Cuore Immacolato di Maria. Ai nostri microfoni Padre Andrea, Mastro Rigo. Apriamo ora le nostre linee per le vostre telefonate che potete intervenire in diretta componendo il numero 031 64 6000, oppure potete inviare le vostre domande con un SMS al numero 331 791 4523 o all'indirizzo mail diretta@radiomater.org.
Vorrei raccogliere questo invito che il Santo Padre ci ha donato attraverso questa lettera apostolica, l'invito proprio di rivalorizzare e riscoprire la centralità dell'importanza del presepe come mezzo utile proprio per introdurci, per approfondire la nostra fede, la nostra conoscenza del Natale. E quindi propongo anche a voi giovani di, ecco, nella vostra famiglia, di dedicarvi a questa bella pratica che aiuta a ricordare questa bellezza di un Dio tanto grande che per amore nostro si è fatto uomo, si è fatto bambino. Dice qui ancora, leggo la lettera del Santo Padre, dove richiama al primo presepe, quello che realizzò San Francesco a Greccio, quindi siamo nel 1223, San Francesco stava rientrando da Roma dopo aver ricevuto dal Papa Onorio III la conferma della sua regola. Ecco che qui si ferma a Greccio, qui sosta, e guardando alle belle colline reatine intravede una somiglianza con il paesaggio di Betlemme, ed è proprio da questa somiglianza che scatta in Francesco il desiderio di ricostruire qui la Natività. Qui sono le fonti francescane che raccontano nei particolari che cosa avvenne a Greccio. 15 giorni prima di Natale, Francesco chiamò un uomo del posto di nome Giovanni e lo pregò di aiutarlo nell'attuare un desiderio. Dice Francesco: vorrei rappresentare il bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello. Ecco, queste parole di San Francesco credo che ci aiutino a capire il senso profondo del presepe, ossia poter contemplare con gli occhi dello Spirito quello che Dio ha fatto per noi, e quindi questo infinito, questo creatore, questo Signore che per amore degli uomini ha voluto assumere un corpo, e quindi con il corpo tutti i disagi che porta con sé l'umana esistenza. La mancanza, dice, delle cose necessarie a un neonato. Questo ci deve fare riflettere, ossia come questo bambino si sia abbandonato totalmente alla provvidenza e come lì in quella grotta certo mancavano tanti beni, tante cose, però c'era la cosa più bella e più preziosa, il calore di due cuori, quello di Giuseppe e di Maria Santissima, e che è la cosa più importante che tiene vivo il focolare di una famiglia. Oggi come non constatare che in tante famiglie sì, ci sono tanti agi, ci sono tante cose, non manca niente, ma tante volte è venuto a mancare proprio la cosa più importante, i cuori che si amino, cuori che si sappiano perdonare, che si sappiano aiutare, comprendere, e invece tante volte ci troviamo proprio cuori litigiosi, cuori egoisti, che non sanno condividere, ecco, il poco che hanno. E questo è causa alle volte, sì, di tanti conflitti e di tante anche separazioni. Poi vediamo anche il dramma del divorzio. Tante volte, ecco, proprio perché in cerca di tante cose si perde di vista l'essenziale. E quindi anche il presepe ci dovrebbe ricordare che non sta nelle cose la vera felicità, ma sta nell'amore, e che l'amore è un dono che Dio ci ha portato e che ci vuole comunicare attraverso anche il suo esempio, esempio di povertà grande, povertà e semplicità, sobrietà di vita, ecco. Tutto questo è il presepe che ce lo ricorda. E quindi sull'esempio di San Francesco penso sia bello anche da parte nostra non solo ricreare, ecco, questo ambiente della Natività nelle nostre case, ma sia anche bello sostare davanti al presepe, contemplare la povertà del bambinello e pregare, chiedere a Gesù, chiedere alla Santa Vergine non tante cose, ma un amore più grande, chiedere il dono della pace, della concordia, di cui abbiamo tanto bisogno, non solo le nostre famiglie, ma anche il mondo intero. E quindi cerchiamo, ecco, davvero di prendere l'occasione di questo rinnovato Natale proprio per fare propositi di conversione, come dicevamo anche prima, di non temere, ecco, di dare più più spazio per la vita dello spirito e di tagliare un po' tante cose materiali che apparentemente ci sembrano necessarie, ma in verità sono solo accessorie e tante volte ci rubano quel tempo che dovremmo dedicare di più al nostro buon Dio e anche a quel prossimo che Dio ci ha messo accanto. Dice San Giovanni, come fai a dire di amare Dio se non ami il prossimo che ti sta vicino? Dio si è fatto uomo proprio perché voleva che noi lo riamassimo negli uomini. E quindi dobbiamo avere occhi vigili proprio per vedere in chi ci sta accanto quei bisogni, quelle necessità che dobbiamo soccorrere, perché è Gesù che ci sta chiamando ad essere soccorso. Guardiamo la carità preveniente di Maria Santissima, inteso che la cugina Elisabetta era in attesa, non indugia, non mette avanti le sue difficoltà, non mette avanti le sue perplessità, ma senza indugio parte da Nazareth e va a Reincarim, proprio per soccorrere e aiutare la cugina Elisabetta. E quindi non mette scuse Maria Santissima alla carità. E questo è un insegnamento anche per tutti noi. Non mettere scuse, ecco, al bene che possiamo fare. Non essere troppo stretti nel dare il tempo che abbiamo a chi ce lo chiede. E questo è un insegnamento che ci viene dal Santo Vangelo, dal presepe e anche da tutte quelle scene del Vangelo che ci vengono riproposte in modo tanto semplice, tanto cordiale dal Santo Rosario. Anche questa preziosa corona ci aiuta sempre a tenere davanti agli occhi l'esempio di vita di Gesù, di Maria Santissima, e così conformarci al loro stesso esempio.
Padre Andrea, mi scusi, abbiamo un messaggio.
Bene.
Glielo leggo. Come aiutare i giovani a riscoprire il vero valore del Natale in un mondo che sta cercando di cancellarlo? Carla da Milano.
Beh, credo anzitutto invitando i giovani a riprendere fra le mani quel libro che si chiama Santo Vangelo, perché il mondo, diceva San Giovanni, non lo ha riconosciuto, anche quando Gesù venne al suo tempo, trovò tante porte chiuse, quindi dovette nascere in una povera grotta perché non c'era alloggio per questi poveri. E così anche oggi, tante volte, per riscoprire il vero senso del Natale, dobbiamo chiudere occhi, orecchie su un mondo che ci trascina su tante vie sbagliate e aprire bene le orecchie e gli occhi del cuore sul Santo Vangelo. Lì ci troviamo la verità, lì ci troviamo i pascoli nutrienti, e non solo leggere, ma meditare, ossia ruminare con il cuore, con la mente, ciò che il Figlio di Dio ha fatto per noi. Allora questa meditazione, questa riflessione frequente, direi ogni giorno, si dovrebbe dedicare un tempo proprio per recuperare questo libro del Vangelo. Tutto questo ci aiuta a rendere la nostra fede salda, forte, sicura, quindi a stare dritta anche in mezzo a un mondo che l'ha perduta questa fede, questa luce. È importante, ecco, scegliere. Non c'è nessuno che mi può togliere ciò che io amo. Se io amo la mia fede, se io amo il Vangelo, il Signore Gesù che me l'ha donato, mi ci attacco con tutti i mezzi e così il mondo non me lo può strappare. E quindi senz'altro bisogna invitare i giovani a riscoprire le fonti, ossia il Vangelo Santo di Dio e anche tutte quelle altri mezzi che ci aiutano a nutrire la nostra fede. Vi parlavo di Greccio, visitare i santuari, i luoghi dove i santi hanno trapiantato la fede, l'hanno nutrita anche attraverso tante forme di devozione. Visitare quindi i luoghi dei santi, visitare i santuari mariani, sono tutte occasioni per riscoprire il mondo della fede oggi tanto colpita, ecco, da un mondo che non ne vuol sentire. Quindi bisogna senz'altro invitare i giovani a riscoprire, ecco, attraverso la buona lettura, attraverso la visita dei luoghi santi, tutto ciò che la fede ha portato nella nostra cristianità. E non sono pochi tutti questi luoghi e queste buone letture, ecco. Bene, prima di salutarci volevo riprendere lo spunto iniziale, questo dovere che ognuno di noi ha di cercare di riscoprire, ecco, il disegno a cui Dio chiama, e qui in particolare credo tutti i giovani. La santità non è un optional per pochi, la santità è di obbligo per ogni cristiano, perché ognuno di noi ha ricevuto quel seme divino nel santo battesimo che siamo chiamati a nutrire perché cresca e porti frutti di bene qui, su questa terra, e poi dopo frutti di gloria nell'eternità. E tanto più frutti ficherà questo seme che ci è stato dato nel battesimo, quanto più sapremo conoscere e aderire a quel progetto che Dio ha su ciascuno di noi, sia la chiamata a formare una famiglia e quindi attraverso il sacramento del matrimonio, sia anche una chiamata particolare a seguire più da vicino Gesù sulla via della consacrazione con i voti di povertà, obbedienza e castità, sulla via del sacerdozio per prolungare, ecco, l'annunzio del Vangelo e operare quest'opera missionaria che attende Gesù in tante parti del mondo, ma direi non solo nel mondo, anche qui nella nostra Italia, dove questa luce che Gesù ha portato 2000 anni fa si sta purtroppo ultimamente affievolendo, il che vuol dire è necessario tanti e santi operai nella messa del Signore, che tornino a riproporre in modo credibile e convincente il Santo Vangelo, ma per dare agli altri dobbiamo prima coltivarlo in noi stessi. E quindi spero per tutti che questo sia un santo Natale dove davvero possiamo riscoprire le sorgenti della nostra fede, accostarci alla Santa Eucaristia nella notte di Natale, purificare l'anima prima con una buona confessione e poi cercare di continuare il nostro cammino dedicando meno tempo alle cose futili, superficiali e più tempo alla preghiera. La preghiera, dicevano i santi, è l'arma potentissima che Dio ci ha immesso nelle nostre mani, arma che è in grado di vincere Dio stesso. Chiedete e vi sarà dato. Per tutti l'augurio rinnovato di un santo Natale, e ora vi do la benedizione. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, per intercessione della Beata Vergine Maria, la benedizione di Dio Onnipotente scenda su tutti voi e con voi rimanga sempre, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace e bene a tutti.